Tudou.
Excuse-moi.
Est-ce que je peux te donner que des positions là?
Oui.
Il mio libraio è esaurito, no, non è esaurito il libro, è esaurito il libraio e ancora una volta sbagliato, per cui i romanzi arriveranno la settimana prossima. Allora io, per farmi perdonare, vi ho fotocopiato i passi che leggeremo oggi. Fotocopiate, si fa per dire, un casino tutto, comunque adesso proviamo. Allora, vediamo se riesco a trovarmi. Allora, questa dovreste tenere, ve li do, sono tre a testa, 122, beh, proviamo a fare il primo così, 122, 124 e 126, quindi ve li distribuisco perché non c'è il libro, sono tre a testa. 122, 124 e 126, ho fatto 15 fotocopie, per sicurezza tenetene una per due. Poi invece di questo facciamo sempre a fare un esempio qua, 157, 159, 161, 163. Allora, queste dovrebbero essere 4 a testa, 157, 159, 161, 163. Va bene, allora ricominciamo le nostre lezioni gaddiane. Allora, quando è Silvia che viene a parlare? Dov'è? Sì. Silvia, quando è che viene a parlare Coso Manzotti? La prossima? Ah, va bene. Ah, bisognerà sentirlo perché non l'ho più sentito. Va bene, la prossima settimana verrà Manzotti a parlarci del finale del pasticciaccio. Tutto sommato siamo abbastanza pronti, cioè non siamo per nulla pronti, però stiamo avvicinandoci ai capitoli finali anche noi con la lezione di oggi. Naturalmente poi, quindi la prossima settimana sono i primi di aprile, giusto? Anzi, il primo aprile sarà. Quindi forse non verrà perché ci farà uno scherzo, comunque speriamo che venga. Quindi, primo aprile, quindi noi faremo poi altre due lezioni su Gadda, e poi dopo Pasqua inizieremo, no, faremo quindi ancora una lezione su Gadda e poi dopo Pasqua inizieremo Meneghello, più o meno. Quindi sarebbe bene che, se volete il libro Meneghello, considerando i miei tempi l'avrete l'11 giugno, no scherzo, allora sarebbe bene che la prossima settimana facessimo una lista dei Meneghelli, tenendo conto che il Meneghello costa soltanto 7 euro. Va bene, facciamo così allora. Ok, va bene. Sì, voglio dire, abbiamo dedicato non tanto tempo a Gadda, qualcosa siamo riusciti secondo me a fare, però non abbastanza per prepararci alla lezione del maggior specialista di Gadda vivente. Pazienza, insomma, cioè, gli diremo di non essere troppo complicato e poi magari approfitteremo della seconda ora di lezione per fargli delle domande, per discutere un po'. Vi ricordo di nuovo l'intreccio del romanzo, perché è un intreccio molto complicato, per cui ripartiamo da zero. No, da zero non proprio, sono molto velocemente. Allora, struttura narrativa del pasticciaccio, diviso in capitoli. Vi ricordo che la prima redazione del pasticciaccio prevedeva solo 5 capitoli, vi ricordate? Ed uscì a puntate sulla rivista Letteratura. E poi la redazione si interruppe e l'elaborazione del pasticciaccio ricominciò diversi anni dopo. sostanzialmente, quindi tra la redazione in letteratura e la pubblicazione del libro sono passati circa 10 anni. In quel tempo Gadda ha scritto dei nuovi capitoli, il capitolo 6, 7, 8, 9, però è anche intervenuto sui capitoli precedenti. Ieri sera in treno ho letto per puro passatempo la prima redazione del pasticciaccio, quella apparsa in letteratura, e occorre dire che il testo è abbastanza differente dal punto di vista linguistico-stilistico, ma soprattutto è diverso sul piano dell'intreccio. Cioè, quello che rimane molto misterioso nel pasticciaccio che leggiamo in volume lo era meno nella prima redazione. Questo è interessante, soprattutto per quanto riguarda il capitolo 4, che è quasi completamente riscritto poi nella redazione successiva. Quindi Gadda interviene soprattutto sul capitolo 4, però il capitolo 4 è un capitolo chiave sul piano della struttura narrativa. Non vi dico niente perché sì, lasciamo che sia un giallo, quindi. Però nel capitolo 4 in qualche modo la figura dell'assassino si rivela abbastanza chiaramente, e quindi il capitolo 4 viene trasformato, soprattutto viene proprio spunto dal romanzo un interrogatorio tra il dottor Cicingravallo e il dottor Fumi, un interrogatorio che il dottor Cicingravallo e il dottor Fumi fanno al marito, a Remo Balducci, il marito di Liliana, in cui vengono fuori delle cose molto interessanti, e queste vengono tagliate radicalmente. Ecco, quindi è interessante notare come l'assestamento del romanzo comporta anche delle trasformazioni non soltanto sul piano linguistico. La resa linguistica del pasticciaccio 2 è più fine, e anche la rappresentazione dialettale più filologicamente attenta ai caratteri specifici dei dialetti, cioè dialetto romanesco, dialetto napoletano, vabbè, dialetto veneto appare soltanto nel capitolo 2, anzi 1, cioè l'interrogatorio della Menegazzi. Ma appunto, oltre a queste distinzioni linguistiche, ci sono dei cambiamenti sul piano dell'intreccio. Allora, abbiamo ricordato come il pasticciaccio è una struttura classica del romanzo giallo, quindi una struttura, come potremmo chiamarla? Non saprei come potremmo chiamarla. Tipico del romanzo giallo è una progressione in avanti sul piano cronologico, che però progredisce in avanti solo grazie a continue analessi, cioè a continui ritorni all'indietro. Cioè il giallo è costituito in modo tale che si può progredire sul piano temporale soltanto attraverso dei recuperi del passato. Questi recuperi del passato sono ovviamente gli interrogatori, sono analessi in racconto secondo. Allora vi ricordo, a parte che ormai sapete tutto sul piano delle strutture narrative, ma analessi, raccontare poi quello che è avvenuto prima. Quindi le analessi sono dei, chiamiamoli pure flashback, con la terminologia del cinema anglosassone, però non sono flash, sono dei back, ma non flash, nel senso che flash si intende proprio un'immagine che ritorna. Invece non so, a volte possono essere flashback, ma a volte no, e sono dei, piuttosto li chiamerei all'inglese novel back, cioè sono dei racconti, dei racconti interni sotto forma di piccole novelle che ritornano grazie appunto ai dialoghi, e quindi e questo è tipico del romanzo giallo. Se voi leggete un romanzo di Simenon Maigret, troverete lo stesso tipo di costruzione. Simenon interroga i testimoni che raccontano quello che sanno del passato, e quindi la progressione avviene solo attraverso un ritorno all'indietro. Ecco, questo è interessante della struttura enigmatica del giallo. Si progredisce, sì, il romanzo progredisce nel tempo, ma progredisce da un punto di vista logico soltanto attraverso il ritorno sul passato. Naturalmente qui ci sono due scene dominanti, che sono le due scene decisive, tutte e due scene che noi ricostruiamo, che noi non conosciamo in diretta, ma che ricostruiamo come narrazioni appunto analettiche, cioè la rapina della contessa e l'uccisione della signora Liliana. Allora vi ricordo che il primo indagato è Valdarena, vi ricordate? Valdarena viene trovata, è trovato lì a casa, è lui che dà l'allarme, insomma, ma non è facile da parte sua spiegare perché si trovava lì. Nel quarto capitolo vi ricordo che ritorna il Balducci, e il Balducci, cioè il marito di Liliana, che si trovava nel Veneto per affari. Arriva anche il parroco Don Corpi, il parroco Don Corpi porta con sé il testamento. Testamento, noi troviamo che vengono, la cosa curiosa del testamento è che molti soldi vengono dati alla nipote Gina. Noi sappiamo che questa signora, che la famiglia dei Balducci aveva tutte queste nipoti, che poi sappiamo che non erano nipoti effettive, specie di figli adottivi grandi. Vediamo che nella struttura del romanzo si mette in moto questo simbolo della fertilità negata, che è un nucleo centrale dal punto di vista tematico simbolico del romanzo, no? La Liliana non resta incinta, non può avere figli dal marito che ormai è vecchiotto, che non si può mai sposare, e non può avere figli, e quindi in qualche modo questo mette in moto in lei un comportamento ossessivo. E anche il rapporto che lei ha con il cugino Valdarena, più giovane di lei, rappresentante della bellezza maschile romana, no? E vi ricordate che Ciccio Ingravallo è sempre incazzato perché lui è brutto col parruccone nero e vede questo uomo amato da tutte le donne e soprattutto in qualche modo non tanto amato ma certo idealizzato da Liliana. Emergono degli indizi molto interessanti: dalla perquisizione della casa di Valdarena emergono 10.000 lire in contanti freschi freschi de banca, un anello e una catena d'oro. A quel punto Giuliano deve confessare, ma non il delitto, confessa che la cugina proiettava in lui quella fertilità che a lei era negata e soprattutto che gli aveva dato tutte queste cose in vista del matrimonio prossimo di Giuliano Valdarena, e con un'idea un po' demenziale, insomma folle, cioè per cui lei avrebbe ricevuto in dono dal cugino il primo bambino creato. Il primo bambino nato dalla coppia l'avrebbe adottato lei, tutti gli altri sono per te ma il primo sarà per me. E ancora una volta viene messo in luce questo elemento ossessivo. Ecco, siamo al quinto capitolo. All'inizio del quinto capitolo non abbiamo letto, il gioielliere conferma la situazione, cioè ci conferma che la testimonianza di Giuliano Valdarena è una testimonianza veridica, cioè che Giuliano ha detto la verità. Quindi in realtà con la confessione del gioielliere, con l'interrogatorio del gioielliere e del suo commesso, gli alibi di Valdarena sono confermati e sostanzialmente Valdarena esce dal numero dei sospetti. Quindi possiamo dire che il romanzo qui ha sicuramente un passaggio evidente, no? In realtà tutti noi pensavamo che non... Vi ricordate che anche il grande Ciccio Ingravallo, mentre interroga duramente il Valdarena, a un certo punto capisce che sta dicendo la verità. Poi non ci vuole credere, cioè ha bisogno di altri elementi, ma lo intuisce. È un po' incazzato perché gli avrebbe fatto anche comodo pensare che fosse lui, ma se lui sente che c'è qualcosa di diverso, che non può essere questa... Non può essere un delitto così violento, non può averlo fatto il Valdarena. Il collo squarciato, la violenza, la ferocia, implica qualcosa che non può essere lì. Un aspetto patologico in qualche modo, che rinvia la patologia della donna, forse. Va bene, quindi questo è tipico dei gialli, no? Si aprono delle virtualità e poi queste virtualità vengono di volta in volta negate. Finché ne rimane una, che è quella che resiste alla fine, ma che magari emerge solo a un certo punto. Poi, nel quinto capitolo, il marito ha un altro interrogatorio con il dottor Fumi. Questo interrogatorio nella prima redazione era nel quarto capitolo, ma in realtà è molto diverso. Infatti nel quarto capitolo viene parlato dell'infedeltà del marito nella redazione in letteratura, invece qui nella redazione in volume non compare questa infedeltà, se non molto sottintesa. Semo omini, a un certo punto dice, no? Come potete capire, semo omini. Ma rimane solo questo. Invece nella redazione precedente il marito aveva avuto una relazione con una delle nipoti, tra virgolette, della coppia. Come del resto vi ricordate Ciccio Gravallo, il primo capitolo, ogni anno una nipote nuova, sforna il pupo ogni anno, no? Quindi in qualche modo aveva intuito questa situazione. Ma quello che è interessante del quinto capitolo, il quinto capitolo ripropone il problema della fertilità. Chi è che non è fertile? Lui, Remo, oppure sua moglie, Liliana Balducci? Non lo si sa. Non si sa, dice Balducci. Non potemo sapere. Liliana avrebbe dovuto provare con un altro. Avrebbe dovuto, cioè solo così sarebbe capito se chi era fertile e chi non lo era. Ma poi arriva di, viene interrogato di nuovo il Don Corpi, il prete simpatico Ciccione, cioè Ciccione colossale. E Don Corpi dice che Liliana andava tantissimo da lui, era angosciatissima, lui le consigliava di adottare un bambino, ma lei aspettava. Che cosa aspettava? Un'ultima possibilità, una sua gravidanza. Ma gravidanza con chi? Corpi non capiva, forse col cugino. Intanto adottava così, pro tempore, 4 ragazzi in 3 anni, compresa la Gina. La Gina è l'ultima, la fortunata, quella che ha avuto l'eredità. Allora si può pensare che Liliana ogni volta cambiasse il testamento e destinasse una parte grande della sua ricchezza alle pseudonipoti diverse. Sentite come stiamo entrando in un mondo piuttosto dominato da una patologia, da una vera ossessione, no? Questo rende il romanzo molto affascinante. Allora, il parroco Corpi parla ai 2 poliziotti delle 4 ragazze, la Milena, la Ines e poi la Virginia. E noi leggiamo e poi analizziamo linguisticamente la prima fotocopia che vi ho dato dal capitolo 5. Don Corpi che parla della Virginia. Io nel mio libro ce l'ho, pagina 134. Allora, non credo che siamo all'inizio. Vedete che c'è la terza, la Virginia. Li trovate nel libro. Chi ha il libro dovrebbe essere a pagina. Cosa c'è scritto là? 122. Siete 122 alla fine, l'ultimo attacco di paragrafo. La terza, la Virginia. Don Lorenzo abbassò le palpebre guardando a terra, benché uomo fatto. Poi levò gli occhi al cielo, mezzo secondo, tipica forma fonetica romana, in romanesco, come a di Non fatemi parlare. Congiunse le pie manone in una breve altalena sotto il naso, davanti al barbozzo. Barbozzo è la parte bassa del viso, il mento, quindi. E vai vieni in der piano dell'azimut, di tipo italico decente. Allora lui mette le mani, vedete sempre la grande tendenza di Gadda di costruire una vera fisiognomica delle azioni, quindi mette le mani come un'altalena, cioè così penso così, e comincia a oscillare sotto il barbozzo. È un momento di azimut, sono le misure della fisica e matematica araba, va e vieni in terpiano dell'azimut. Meglio non parlarne, aveva l'aria di implorare dal dottor Fumi, bisognava parlarne. I due commissari attendevano, in cravallo, anzi agli impiedi, cupo, agitando nervosamente una gamba. I 10 ditoni del gigante, cioè del prete, si abbandonarono sul grembo, interzati, stretti gli uni agli altri. Allora, altri è la forma fonetica romanesca, interzati, stretti, cioè congiunge le dita una dentro all'altra, no? Così. Pettine contro pettine, come i denti del pettine. Quasi d'un apostolo del travertino, un apostolo di marmo, travertino è il marmo proprio della regione del Lazio, di quelli che stanno in piedi sulla balaustra, sopra il cornicione di San Giovanni Laterano. Sempre interessante qui, chi parla, parla la voce del narratore, sì, tuttavia noi sappiamo che il narratore ha diverse voci, il narratore gaddiano, no? C'è un narratore iperletterario e c'è un narratore invece romanesco. Qui vediamo che siamo di fronte a un narratore romanesco da tutta una serie di aspetti, ma può oscillare continuamente, torneremo su questo punto. 10 chili di osside di tacci per acciaccare le noci, acciaccare, termine proprio dialettale centromeridionale, per così dice, spaccare le noci. In quella fossetta nera da sottana, lui è seduto, no? È vestito da prete, come vestivano i preti negli anni 20 e 30, cioè con un lungo vestito nero, la tonaca, con tantissimi bottoni che iniziavano dal collo e scendevano giù fino a terra, la tonaca arrivava addirittura fino alle caviglie, per cui i preti avevano dei problemi quando giocavano a calcio, per esempio, perché si ingabugliavano un po'. E lui si siede, quindi la tonaca fa una specie di flusso, e le mani prima le teneva sotto il mento così, e poi le poggia sul grembo, quindi nella fossetta che fa la tonaca attorno al corpo di Corpi, che non a caso si chiama Corpi perché ha un corpo molto potente e che è seduto adesso. In dove scendevano, neri a corresse dietro tutta la carovana degli bottoni da preti, in cui scendevano neri a corresi dietro, qui siamo veramente in romanesco, tutta la carovana, perché carovana? Perché è come una successione di carri, i bottoni da prete, che non aveva né principio né fine, come il catalogo dei secoli, perché sono tantissimi i bottoni di queste vesti che oggi non usa più nessuno. Le due scarpe in riposo, lustre, lucidate, color beccamorto, non più di tutto il rimanente d'altronde, rivestito tutto di nero, priapavano fuori dalla veste che parevano due affari proibiti. E questo è un verbo chiaramente gaddiano, inventato da Gadda, è un neologismo in qualche modo, priapavano, cosa vuol dire priapavano? Cioè con la forma priapea, cioè, diciamo, le due scarpe come due oggetti sessuali, come la figura sessuale dell'uomo, come due peni, diciamo così. Stranissima immagine, ma tutta questa immagine di Fumi è rappresentata come l'immagine della virilità. Quindi le due scarpe sembrano appunto quello che vi ho detto un attimo fa. Priapavano fuori dalla vesta, che parevano due affari proibiti, bivaccavano per conto loro incontro a quell'altre del dottor Fumi. E quindi le scarpe bivaccavano, quindi sembravano vivere da soli, vicino agli altre scarpe del dottor Fumi, fin sotto la greppia delle scartoffie. La greppia, come sapete, è quella forma del linguaggio, diciamo, popolare, dove mangiano le bestie. In questo caso metaforicamente è una specie di contenitore dove ci stanno le carte, le scartoffie dell'ufficio. Fra le quattro gambe del tavolo, con dentro de certo due pezzi dei piedoni doppi de San Cristoforo de Sasso. Quindi dentro alle scarpe ci sono due piedi giganti doppi di quelli di San Cristoforo rappresentato nella scultura di marmo, San Cristoforo de Sasso. Beh, la Virginia poco a poco si scoprì il carattere, la vitalità spavalda, la strafottenza del tipo. Risultò che la fascinatrice aveva affascinato due anime in due direzioni disgiunte, diverse, opposte. Le donnette anzi dicevano che l'aveva stregati tutte e due, cioè sia il marito che la moglie, sia Liliana che Remo, e ci avevano presi i numeri. A Roma e a Napoli tutti prendono i numeri per giocare al lotto, quindi basta che succeda qualcosa, prendono subito i numeri. La sua procace bellezza, guardate qui lo scarto stilistico, state attenti, rileggiamo. Poco a poco si scoprì il carattere, la vitalità spavalda, la strafottenza del tipo. Chi parla qua? Questo è un discorso indiretto libero, cioè e questo è quello che ha pronunciato il parroco, o è un commento aperto del narratore? Cioè qual è la prospettiva scelta qui? Proviamo a avanzare. Risultò che la fascinatrice aveva affascinato due anni, in due direzioni disgiunte. Le donnette dicevano che l'aveva stregati tutte e due e ci avevano preso i numeri. La sua procace bellezza, la sua salute, de diavola de corallo dentro a quella pelle d'avorio, i suoi occhi. Davvero c'era da credere che avessero ipnotizzato marito e moglie? Marito e moglie, moglie. Quelli modi prepotenti, qui in discorso diretto, quindi come citazione. Quell'aria un po' de campagna, che rivelavano però un gran cuore sincero. Pettacchioni, vi ricordo che la Pettacchioni è la portiera del Palazzo degli Ori. O come ebbe a dire sorridendo e corrugando a un tempo le ciglia nel tic professionale il dottor Ghianda, una pubertà facinorosa. Pubertà, cioè un'adolescenza facinorosa, pericolosa, che crea disordine. Al quale professor Ghiandola, senza esserne dimandata, la Virginia gli aveva fatto vedere la lingua con un'estromissione rapidissima e un altrettanto pronto richiamo in cassa, del tipo automatico a punta dritta, che era un brevetto suo, sostenendo indi col gelido imperio di tutto il volto, quindi sostenendo questo gesto con il freddo, con la fredda autorità, imperio, di tutto il viso, seppure con una scintilla di malizia negli occhi, il di lui sguardo irritato, solforoso, pieno di corruccio e di vapori di catrame. È la lingua metaforica di Gadda, sguardo irritato, solforoso, che è legato un po' a vapori di catrame, cioè uno sguardo cupo, avverso. E lei gli fa quindi la lingua, sentendolo chiamar piediatra o piedastro con rispetto grande, quindi pediatra, ma lei in romanesco trasforma in piedatra o piedastro con rispetto grande da tutte le signore della scala A, ma da qualcuna pure della B, aveva creduto che l'egregio sanitario che vedeva annà su e giù per le scale del palazzo con quella palandrana de becca morto a fai e cacciare i vermi agli pupi, cioè quindi cura i bambini e li libera dalle verminosi, cioè dalle intossicazioni dei vermi, fosse al medesimo tempo callista e monsignore, cioè pensava che fosse anche, oltre che il pediatra, fosse anche un callista, cioè di Don Lorenzo, cupi, dei corpi, del prete, che fosse questo anzi il mestier base del palamidone. Idea che una volta entrata lì in capo, sempre alla Virginia, nessuno era più stato buono di levargliela. Le dimensioni delle fette, forma popolare per piedi, di Don Lorenzo, tipicamente romanesca, gli avevano dato la sicurezza d'essere nel giusto, a credere che pe un tanto piede ci volesse un piedatra de quel calibro. Quindi pediatra, piedatra, quindi curatore dei piedi, e quindi i piedi del prete avevano bisogno di un grande piedatra. Del resto, a mappela, du fianchi in gloria, du seni de marmo, du zinne, sempre seni, toste, che ci voleva lo scarpello, con quel dar di spalle a ogni tratto, superba, e quello spregio del labbro, come a dì, merda voi, sì signori. Dopo mute ore la bizzarra protervia, aggressività, la crudele risata, con quei denti bianchi a triangolo come d'uno squalo, come dovesse laniare il cuore a qualcuno, dilaniare il cuore a qualcuno. Quegli occhi, da sotto le frange nere degli cigli, che sfiammavano a un tratto una lucidità nera, sottile, apparentemente crudele. Guardate la lingua come sta cambiando, vedete improvvisamente. Un lampo stretto che sfuggiva a punta, de traverso, come una bugia dell'attrice della verità, che non anco preferita vorrebbe già smorire sul labbro. Allora, molto metaforico questo passaggio. Io, quindi lo sguardo della donna, lo sguardo della ragazza. Allora, le frange nere dei cigli, che sfiammavano, cioè perdevano luce, sfiammare, negativo di infiammare, sfiammare, perdevano luce a un tratto in una lucidità nera, sottile, apparentemente crudele. Un lampo stretto, quindi rapido, ma anche stretto da un punto di vista visivo, che sfuggiva a punta, di traverso, similitudine molto strana, come una bugia dell'attrice della verità, cioè come una bugia che però riconosca la verità, richiami la verità, che non ancora proferita, non ancora detta la verità, vorrebbe già smorire sul labbra. Grande descrizione psicologica fondata però su che cosa? Ancora una volta sulla fisiognomica, cioè è una focalizzazione esterna, non interna. Però la focalizzazione esterna, cioè la rappresentazione dei gesti del corpo, in qualche modo richiama un'interiorità. Quindi la donna si ricostruisce la psicologia della ragazza attraverso tutta una serie di immagini esteriori della ragazza, espressive, espressioni, e così via. Era una ragazza capricciosa, ma tutta core, opinò dopo un'ora il pollarolo, cioè quello che vende i polli, convocato a sua volta. Una gran buona figlia, credeteme. Gli piaceva de fa la sfacciatella, confermò la moglie del pizzicarolo di via Villari, pizzicarolo, cioè quelli che hanno un negozio di generi alimentari. Si dice così, come si dice così anche a Firenze. Ah, la Virginia del terzo piano, com'era simpatica, in vero romanesco. Quella c'ha il diavolo della parte sua, dicevano le amiche, quella c'ha farfarello il corpo, farfarello, diavolo della tradizione popolare giante, già del Rinascimento. Ma una, che era degli Monti de Patrica, gli scappò detto un po' diverso, quella c'ha farfarello il culo, e subito si fece rossa. Il commendatore Angeloni, estratto da Regina Celi per un'ora, il famoso carcere di Roma, tanto sì da fai e piglià una boccata d'aria pura a lui, pover'omo, e titillato, cioè portato con fatica a Santo Stefano del Cacchio, che è la sede della questura, subito ritirò la testa in delle spalle come intimidita lumaca. Boh, si limitò a mugliare, forma fonosemantica, cioè a muggire, che vedete dà il senso di un suono basso, mettendo un par d'occhi malinconici da pare un bove de malumore, che pareva un bove triste, gialli gli esereno fatti in pochi giorni alla lungara, ma ricordo che l'avrò intruppata per le scale un par de volte, ma non la conosco per niente, non posso di niente, sentenziò, d'una persona che non conosco, era la nipote dei Balducci, mi hanno detto. Vedete che c'è una narrazione qui evidentemente corale, vedete come la costruzione temporale in realtà sia molto frammentata. Che cosa succede? C'è un interrogatorio di Don Corpi, che quindi ha un'estensione temporale piuttosto breve, Ma all'interno di questo interrogatorio del parroco si inseriscono in flash delle rapidissime analessi, rapidissime sequenze che riguardano tanti altri interrogatori fatti in quei giorni e che hanno sempre come oggetto la medesima persona, cioè la Virginia. Quindi il discorso narrativo è molto, come possiamo dire, oscillante sul piano temporale. L'informazione non si limita a raccontarci in discorso diretto, come avrebbero fatto altri scrittori meno fantasiosi di Gadda, il discorso di Don Corpi. Ma all'interno del discorso di Don Corpi, che fra l'altro è quasi sempre in stile indiretto, cioè dominato dal narratore, si inseriscono sequenze di tanti altri interrogatori precedenti, che noi cogliamo solo per rapidi flash. Il dottor Angelò, il commendatore Angeloni, il pizzicagnolo, il pollarolo, la portinaia. Ma devo dire che questi narratori, questi tanti narratori che intervengono qui, non sono molto diversi dal narratore capo, diciamo così, no? Dal narratore autoriale, perché in questo caso il narratore autoriale assume una prospettiva che possiamo chiamarla chiaramente, come potremmo dirla, collettiva. E quando il narratore autoriale assume una prospettiva collettiva, si serve quasi sempre del romanesco, o comunque di quello che abbiamo chiamato italiano popolare de Roma. È come se l'assunzione del dialetto fosse un segno dell'espandersi della figura del narratore nel mondo popolare e di diventare quindi una specie di voce collettiva. Qui la posizione di chi informa i lettori non è quella né di Fumi, che non ha quasi mai questa funzione, né di Ciccio Ingravallo, che spesso ce l'ha. È proprio una visione dall'alto, diciamo così, quindi una visione autoriale, che assume tuttavia questa prospettiva così multiforme. Una volta, più volte riferì ancora Don Lorenzo, senza aver forse molto presente in quel punto la figura o la posizione di madre che Liliana Balducci intendeva assumere, guardate qua come si torna all'italiano, lei, cioè la Virginia, in casa, via Merulana, fuggitivo negli treni in fuga il marito, carente la serva, carente cioè non c'era, lei aveva abbracciato e baciato la signora. Questo è il discorso di Don Lorenzo sintetizzato in stile indiretto, non libero, indiretto, c'è anche riferì, quindi il verbo che esprime l'atto del dire, autoriale. Poi si passa al diretto. Quando gli pigliavano certe furie, Don Lorenzo riuscì a salvar l'effe, con la sicura voce della carità riferì, lei in quei momenti, delle due l'una, o gli dava de volte al cervello, o fussi che se credeva de dove fa la parte al teatro. Cioè o era pazza o faceva la pazza, cioè faceva l'attrice. Certo è che lei abbracciava e baciava la padrona. Teniamo conto di questo elemento, che è un elemento interessante, è uno di quei tanti segni che il lettore deve tener conto per arrivare alla comprensione della storia. Padrona, interruppe il dottor Fumi aggrottando i cigli, padrona, madrina, fa lo stesso. La baciava come può baciare una pantera, dicendole, sora mia bella Liliana, voi siete a Madonna per me. Ve voglio bene, bene te voglio, ma una volta o l'altra me te magno. Una volta o l'altra ti mangio. E le strizzava il polso e glielo storceva fissandola, glielo storceva come in una morsa. Bocca contro bocca, de sentisse il fiato del respiro in bocca, da sentirsi il fiato del respiro in bocca, l'una con l'altra, zinne contro zinne, Don Corpi rettificò, si è un po' lasciato andare, è naturale. Voi udì accostandosi a lei col seno e col volto. Ma tanto in Gravallo che il dottor Fumi avevano capito alla prima. Un giorno, in un accesso d'amor filiale, davvero gli mozzicò un'orecchia. Mozzicò, mozzicare, no? Cioè, strappare. Che Liliana si spaurì quella volta. Madonna, aveva provato un dolore. Era corsa fino agli quattro santi al galoppo, pallida, ansimando. Gli aveva mostrato quella parte che si chiama antilobo, credo, ancora puntato di quella coroncina di quelli denti, con tutti i segni dei denti. Ammappeli, così per gioco, brutti scherzi però, se quello è un gioco. Allora avevano cercato di tirarla in chiesa, di fargli di un po' d'orazione bene, un po' di preghiere, più orazione che potevano. L'orazione, se può di, so il biglietto per paradiso, sono il biglietto, le preghiere sono il biglietto per andare in paradiso. O almeno per purgatorio, che c'ha la valigia grossa, valigia grossa di peccati, che ardazio del paradiso non ci passa alla prima, cioè la dogana del paradiso non ci lascia passare se abbiamo la valigia grossa. Orazione, ma che? Lei te le cantava nel naso, te le cantava sul viso, da tirargli schiaffi, come uno stornello, di quegli stornelli romani, canti romani popolari, che se cantano sulla chitarra, malinconici, tra naso e gola, oppure sgrullano la capoccia tutto il tempo, con gli occhi alla punta delle scarpe, mere me, grazia plena in sulla vena, come a voler piace per bavero a tutti quanti, come a volerci pigliare per bavero, cioè prenderci in giro tutti quanti, la Madonna compresa, la Madonna, dico io, una lagna da far dormire i pupi. Quindi lei recitava queste preghiere in modo molto strano, no? Una lagna da far dormire i bambini, vergognosa, che se c'è qualcuno che può aiutarci a sto mondo, a questo mondo, quella è proprio la Madonna, a lei sola, perché al Signore... Mi pare a me che stiamo a fare di tutto per fargli pigliare certe frasche, salvò l'F ancora una volta. O magari col velo, ma con la testa in aria, messa grande, in una sorte di felice astenia. Astenia, questo è un vocabolo colto, vedete, inserito all'interno di un linguaggio popolare, popolaresco. Astenia, cioè priva di moto. O di attediata ecolalia, o di attediata, stanca, ecolalia. L'ecolalia è il mistero delle lingue, cioè quando una persona improvvisamente comincia a parlare tante lingue. E siccome lei le messe le diceva in latino, non c'era ancora il Concilio Vaticano II, la liturgia prevedeva ancora il latino, ovviamente lei il latino capiva un tubo, quindi pronunciava queste parole in maniera sonnolenta. Si distraeva col Padre Nostro de Padre Perla che gli aveva regalato Liliana, gli aveva regalato quei libretti della chiesa con tutte le preghiere, con una copertina elegante di Madre Perla, gliel'aveva regalato Liliana. Teneva il libretto all'incontrario, da non poter leggerlo, manco se ci avesse capito qualche cosa. La festa del Corpus Domini, grande festa soprattutto a Roma, non aveva avuto il cuore di rifare il verso degli canonici di San Giovanni all'ufficio. All'ufficio è durante appunto l'ufficio, cioè la celebrazione del rito. Rifare il verso, cioè prendere in giro, questi cantavano i versetti e lei glieli ripeteva. Con la voce d'uomo, che solo il diavolo poteva avergliela prestata in quel momento, con una voce d'uomo che solo il diavolo poteva avergliela prestata. Vedete che è una ragazza molto particolare questa Virginia, no? Molto potente, anche simpatica, però un po' pericolosa. Che gli santi in trono parevano protestare tutti quanti, benché dipinti, perché proprio gli aveva fatto perdere la pazienza. Lui, il canonico, suppongo, l'aveva guardata in faccia interrompendosi de cantà, seduto alla destra di Monsignor Vellani. Poi dopo messa gliene aveva dette quattro là per là sotto il portico, no, lui il prete, Don Corpi, gliene aveva dette quattro là per là sotto il portico, quando erano andate a salutarlo, a lei e a Liliana. Ma lei per tutta contrizione aveva alzato le spalle, quella bestiaccia, da sentisse rode le mano. E alzò e spalancò la mano sopra il tavolo, di cui tanto fumi che in gravallo dovettero al fine strabiliare. Di che cosa? Della gigantesca mano del parroco Don Corpi. Così finisce questo magnifico finale del quinto capitolo, in cui abbiamo visto questa descrizione molto complessa, molto articolata, molto variata di questa donna, in cui il dialogo, quello che è un interrogatorio, insomma, quel dialogo tra l'interrogato e i due interroganti, viene costruito in modo estremamente variato, creando un grande effetto di dinamismo e inserendo il dialogo all'interno di una visione collettiva. E dunque inizia il sesto capitolo. Il sesto capitolo ci dà delle novità, diciamo così, che il movimento del giallo prosegue. Allora, naturalmente noi ci troviamo di fronte a una costruzione molto particolare in questo romanzo, no? Non esiste giallo simile nella storia della tradizione del genere giallo. Tuttavia non c'è dubbio che il pasticciaccio rimane un giallo e che Gadda avesse una grandissima attenzione per mantenere a questo romanzo i caratteri del giallo. Quindi una progressione, colpi di scena, movimento progressivo dell'indagine, soltanto che, anche se questo è evidente, è anche altrettanto evidente che il romanzo tende continuamente a dilatarsi, no? Quindi ci sono due forze che lavorano in questo romanzo: una forza centrifuga, progressiva, drammatica, chiamiamola anche aristotelica, cioè un evento è causa dell'altro e progressivamente si va verso la chiusura, quindi progressiva, diacronica nel tempo, e dall'altra parte è quello che chiamiamo centrifuga. E dall'altra parte invece c'è un'altra forza al lavoro, che è una forza invece centripeta, che tende quindi ad allargare le cose, a rallentare, a estenderle. E qual è questa forza centrifuga? Beh, è la stessa forza della lingua, della potentissima lingua di Gadda. È una forza che mira dunque, come possiamo chiamarla, la dilazione e alla dilatazione. Allora, dilatazione significa appunto espansione, dilazione significa ritardo e rallentamento. Quindi sono due forze che agiscono, è giusto dire concordemente, no, non direi concordemente, che agiscono piuttosto una contro l'altra. Ma questo non sacrifica la bellezza del romanzo. Il romanzo procede a fatica perché deve vincere la tendenza insita nel romanzo stesso, Gadda, a espandere continuamente. E grazie a cosa si espande? Beh, a tutta una serie di elementi che sono interni alla retorica gaddiana, al gusto per esempio per il pastiche linguistico, cioè per il divertimento linguistico, che si chiama pastiche, secondo una forma francese di fine Ottocento, cara a Proust. Gusto per l'imitazione dei personaggi, vedete, è fortissimo, no? Cioè, invece di limitarci a dire quello che dice il prete Corpi ai fumi e in gravallo, Gadda fa tutti dei giochi sulla corporatura di fumi e di Corpi, sulle sue dita gigantesche, sul suo modo di sedere e così via. E così un po' per tutto. Quindi c'è una passione, possiamo chiamarlo, per il particolare attraverso il quale Gadda ricostruisce le diverse fisionomie dei diversi personaggi. Una grande attenzione a questo elemento realistico, possiamo definirlo. Il giallo, la costruzione del giallo, è una costruzione per eccellenza essenziale. Nel senso che tutti gli elementi che sono inseriti nel giallo sono finalizzati a una logica costruttiva. Quello che non serve alla ricostruzione viene espulso dal giallo. Invece in Ganda no. E noi quindi dobbiamo ricostruire gli elementi costruttivi come delle piccole pietruzze colorate che non ci fanno perdere la via dell'intreccio all'interno di un insieme caotico di altri elementi che non contano in realtà nella progressione del giallo. Questo rende il romanzo estremamente ibrido, ma non perciò meno straordinario, anzi. Vi ricordo una vecchia osservazione, beh, neanche tanto vecchia, di un grande teorico della letteratura tedesco, Jauss. Sì, non è tanto vecchia perché Jauss è ancora vivo, fra l'altro. E Jauss, parlando del concetto di genere, e noi siamo qui all'interno di un genere molto stabile, come il genere giallo, giallo, western, sono dei, dei generi molto stabili, nel cinema ma anche nella letteratura. All'interno di questo di un genere, alcuni testi, secondo Jauss, rompono il paradigma stesso del genere in cui si inseriscono. Cioè sono opere che, pur inserendosi per molti aspetti all'interno di una classe di testi, hanno delle caratteristiche così particolari che finiscono per rompere appunto il paradigma, cioè l'insieme di segni che noi sentiamo come caratteristici di un genere. E questo vale sicuramente per Pasticciaccio di Ganda, certo vale per molti altri testi, vale, non so, l'Orlando Furioso all'interno del genere del poema cavalleresco italiano, ma sicuramente vale per Pasticciaccio all'interno del genere giallo. Allora, siamo al sesto capitolo. Allora, sesto capitolo inizia con il Ciccio in Gravallo e il dottor Fumi nella sede della polizia, questura, e arriva la notizia da quel quartiere di Roma dei Due Santi sulla via Appia che il proprietario della sciarpa verde, vi ricordate che quel ladro che aveva aggredito la contessa Menegazzi aveva una sciarpa verde. Era stato notato un tizio con una sciarpa verde che prendeva il tram, perché nell'appartamento della Menegazzi era caduto un biglietto del tram, proprio di quella zona lì, Due Santi. L'indagine che viene fatta in quella zona, vengono interrogati i bigliettai e in qualche modo uno si era accorto di una persona che teneva una sciarpa sul viso per non farsi tanto vedere, che gli era rimasta strana. E questa sciarpa era appunto una sciarpa verde, una sciarpa da donna. E si scopre che il proprietario di questa sciarpa da donna è un certo Metalli ed Enea, detto Luigino. E che questo Metalli Enea, detto Luigino, aveva portato la sciarpa a tingere, cioè voleva cambiargli colore, quindi un indizio molto interessante. Presso una strana, non so come chiamarla, una tintoria che era anche bar però, tenuto da una certa, usiamo il linguaggio burocratico, prima il cognome e poi il nome, Pecori Zamira. Questa comunicazione arriva il pomeriggio, il 22 marzo, per telefono. La comunicazione si interrompe, ma poi verso sera arriva in motocicletta uno dei protagonisti della seconda parte del romanzo, il brigadiere Pestalozzi, che non è romano ma è piemontese, carabiniere quindi, che arriva con un rapporto scritto dalla tenenza dei carabinieri di Marino, cioè di questa piccola città a sud di Roma. Allora, Quindi ci troviamo di fronte con questo Luigino, che poi si scopre al telefono era Luigino, ma invece adesso nel rapporto diventa Igino. Allora naturalmente il dottor Fumi sorride sull'ignoranza dei carabinieri. E questo Luigino è legato a questa pecora Zamira. Allora come mai la pecora Zamira Pecori, diciamo così, aveva denunciato ai carabinieri che questo Luigino Igino aveva voluto cambiare il colore alla sua sciarpa? E che cosa si viene a sapere poi? Vi ricordate che la sera stessa del delitto, no, la sera stessa del furto era stata arrestata come prostituta una ragazza che batteva saltuariamente a Roma e in più aveva rubato anche un pollo, probabilmente perché aveva fame, non si sa da dove, una certa Ines. E questa Ines veniva anche lei da lì, cioè da questa località. E scopriamo che questa Ines lavorava nel laboratorio tessile, diciamo così, della Pecori Zamira. Questo c'è nell'interrogatorio che la Ines aveva dovuto subire quando era stata arrestata dalla squadra antiprostituzione della Questura di Roma. Allora, il dottor Fumi capisce che questa Ines può essere molto importante e dice: sentimmo la Ines, e la mandano a prendere. Il sesto capitolo dunque si chiude con l'interrogatorio di questa ragazza, e direi con la prima fase dell'interrogatorio della Ines, che riguarda soprattutto il rapporto della Ines con la Pecori Zamira. Quello non ho fatto tempo a fotocopiarvelo, ma vi leggo velocemente una pagina. Allora, si comincia a ricostruire questo strano ambiente della Pecori Zamira. Allora, a un certo punto c'è una descrizione della ragazza che è stata due o tre giorni in carcere, anzi di più. Allora, quindi è molto disordinata. Era molto bella rimirarla, che è un verbo manzoniano letterario, nonostante lo squallore della stanza, la mucida, cioè la luce fredda, la mucida luce sull'ammattonato, pavimento a mattoni, e bianca nel volto e nella gola, siamo circa, perché è il libro, alla metà del sesto capitolo. Era molto bella a rimirarla, nonostante lo squallore, e bianca nel volto e nella gola, tra le gore e lo sfrangiure del sudicio. Gore, la gora è un po' la melma, e lo sfrangiure sono quella modalità del colore della pelle che dimostra la presenza dello sporco. Quindi lei era tutta sporca, era bella. Con tumidi rossi labbri, quasi di silfide bambina, ma precocemente infastidita dalla pubertà, e alquanto ondulativa, cioè ondulativa dall'idea delle curve, nel volgersi o nel polgere, ed ogliosa di volumi, cioè dogliosa, affaticata dei volumi delle parti caratteristiche del corpo femminile, possiamo dire così. Un po' la maniera di certe sante, di certe monache ritenute spagnole, come di un inoppugnabile incarico, cioè come un incarico, quello della sessualità femminile, a cui non si può dire di no, di una somma greve, di un peso greve, pesante, eterna, impostale dal libito antico della natura, dall'incarico antico della natura. Vedete, siamo all'interno di una prosa straordinaria qualità, fondata su un italiano letterario, su un lessico spesso aulico, arcaicheggiante e comunque tipico della tradizione letteraria, inserita all'interno invece di parti, come abbiamo notato, completamente diverse. Continuiamo. Superfici imitative del volume vero e nucleare parevano ripetutamente avvolgerla, come circoli di sasso gittato ad acqua, amplificavano il pensiero degli astanti, cioè il maschile delirare quel suggerimento stupendo. Emanava da lei, con il notato olezzo, con l'evidente puzza, il senso vero e fondo della vita dei visceri, dell'intestino, della fame e del calore animale, l'idea che è propria delle stalle, delle fienaie, e diserta le ossute prammatiche, e diciamo così, questa idea della autenticità del corpo femminile si tiene lontano dai discorsi teorici. I suoi occhi gemme di pupa enunciarono a tutti quei maschi di poca cena, cioè maschi un po' scarsi, insomma, dal punto di vista della relazione con le donne, il nome di una felicità tuttavia possibile, di una gioia, di una speranza, di una verità superordinata alle cartoffie, ai muri squallidi, alle mosche secche del soffitto, al ritratto del merda con la M maiuscola che sarebbe Mussolini, dello smargiasso impestato che sarebbe sempre Mussolini. Forse, povera creatura, l'aggettivo che tanto si convenne al defecato maltonico doveva declinarsi per lei. Il defecato maltonico è sempre Mussolini. No, non pareva malata, se non di fame, di bellezza, di pubertà, di sporcizia, di sfrontataggine, di abbandono, forse di sonno, di stanchezza. Il suo paio, il suo amante, l'aveva indotto al furto, dopo che a compiacersi di lui, perché i lievi sussurri al cader di notte si erano conchiusi in un arrangiati. La sua maestra, che è questa mitica donna su cui torneremo, cioè la Pecori Zamira, le aveva schiarito le idee, o le aveva portato l'occasione di schiarirsele. L'amore, dopo averla insudiciata, l'aveva regalata all'avventura della fame. L'avventura della fame, era arrivata affamata a Roma, abbandonata dal suo fidanzato, e quindi per avere un po' di soldi aveva cercato di così di prostituirsi, oltre a fregare una gallina. Tutti ora speravano di trovare in lei la desideratissima spia di cui avevano bisogno. Lei lo capiva, lo sapeva, del resto bah, chi se ne frega. Il male che i giorni azzurri le avevano rovesciato addosso era tanto che bisognava ricambiarglielo ai protettori. Ci calò, sicché. E quindi cominciò a parlare della maestra, maestra de cucito, maestra sarta, maestra de sarta e non de sarta, della Pacori, sì, della Zamira, eccetera, eccetera. Quindi, dopo questa grande descrizione di una specie di bellezza naturale e nello stesso tempo inserita all'interno di questo mondo popolare romano, della periferia romana, inizia, vedete quindi lo stile di Gatta, no? Una lunghissima introduzione descrittiva, che non c'entra niente, che non sembra centrare niente con lo sviluppo della trama. Ecco ciò che tende a dilazionare il romanzo. Queste progressioni che sono spesso progressioni legate, come possiamo dire, a una specie di ossessione descrittiva, di descrizione che non può limitarsi a pochi tratti, ma che deve continuamente espandersi, una specie di delirio descrittivo che è tipico di Gatta. Allora, siamo sempre al sesto capitolo. Che cosa veniamo a sapere? Veniamo a sapere che questa ragazza, Ines, frequenta questa specie di strano posto che è osteria, tintoria, sarteria di proprietà della famosa Pecori Zamira. La Pecori Zamira ormai è una donna non più giovanissima, è completamente priva dei denti davanti, quindi non è bellissima da guardare, diciamo così. Però con lei tiene 5 o 6 ragazze molto belle, molto giovani. E sostanzialmente, come dire, un po' operaie tessili, artigiane tessili, un po' operaie di diverso funzione. Questo luogo, in un posto al crocevia di una strada abbastanza importante, è molto frequentato. Quindi chi arriva può mangiare qualcosa, mangiare un po' di pecorino, bersi un po' del vino dei castelli e guardare in maniera un po' affascinata queste ragazze. Ogni tanto queste ragazze scendono giù, accompagnate da qualcuno. Ogni tanto queste ragazze anche si allontanano per un po' di tempo. L'unico uomo che sembra avere una sua funzione attiva, diciamo così, all'interno di questa specie, di questo strano gineceo, di questa strana riunione femminile, è appunto il Metalli Enea, detto Luigino, che poi non si chiama più Luigino, ma che si chiama appunto Igino. D'accordo? E che rapporto c'è, che funzione c'è tra queste figure? Il sesto capitolo si chiude con tutta questa serie di domande che poi riprendono il settimo capitolo, che è molto importante sul piano della struttura del romanzo. Nel settimo capitolo ci troviamo di fronte, e adesso lo leggeremo nelle pagine che vi ho fotocopiato, alla seconda parte dell'interrogatorio della Ines. La Ines racconta una serie di cose. Allora, prima racconta di una ragazza che lei ha visto solo una volta e che le era stata presentata da una sua amica, la Camilla Mattonari. Questa Camilla la troveremo ancora, per cui ricordatela. La Camilla le aveva parlato un giorno di una sua amica che era stata a servizio a Roma, ma non a servizio tutto il giorno. Allora i due poliziotti gli dicono, cosa faceva delle ore? No, era stata proprio ospite da due signori che le avevano fatto anche la dote. E allora i due poliziotti cominciano ad agitarsi e che c'aveva due occhi, vi ricordate la descrizione precedente dei due occhi meravigliosi? Però lei l'ha vista una volta sola e non sa più niente, e non sa altro di questa. Poi comincia a parlare del suo amico, di un certo Diomede Lanciani. Questo Diomede Lanciani fa l'elettricista. Vi ricordate che quello che era andato a derubare la contessa Menegazzi non era elettricista, era idraulico. Però in realtà qualche volta faceva l'elettricista, ma si viene a scoprire che sostanzialmente faceva lo gigolò, il gigolò, cioè frequentava le turiste romane, le turiste europee o americane che venivano a Roma. Siccome era un bel ragazzo, usciva con loro, faceva quindi gigolò. Il Pestalozzi, il maresciallo dei carabinieri che era arrivato a Roma, il brigadiere, scusate, dei carabinieri che era arrivato a Roma in moto, dice che, a sentire questa descrizione, lui l'aveva visto proprio quei giorni fa, mentre era dalla Zamira. Aveva visto questo ragazzo molto avvenente mentre risaliva le scale. Continua l'interrogatorio della ragazza Ines e la Ines ci dice anche che dall'elettricista negli ultimi tempi questo Diomede Lanciani si era messo a fare l'idraulico. L'idraulico a cottimo, cioè non impegnato in una società, ma da solo, a far del lavoro da solo. Ed era andato anche presso una contessa. E anzi, secondo la Ines, poteva essere anche lo gigolò di sta contessa. A un certo punto aveva baruffato con la Zamira, perché? Boh. Secondo la Ines, perché si era un po' fidanzato con la Ines e la Zamira era gelosa del fatto che lui in qualche modo le portasse via la Ines. Ma di questo i due poliziotti sono un po' incerti. Però sono molto agitati adesso perché sentono il fiuto della pista buona. E questo signore, cioè gigolò Diomede Lanciani, come dice interrogato, ma come, chi pagava quando andava a cena con le signore? Gli chiedono i due, lo sanno già, ma, e dice pagava lui, ma coi soldi delle signore che gli davano 100 metri prima di entrare in trattoria, perché non era bello che pagassero loro, quindi loro davano i soldi a lui che poi pagava. E poi viene fuori che a un certo punto, mentre l'interrogatorio sta finendo, c'ha pure un fratello più piccolo che si chiama Ascanio. Che lavoro fa l'Ascanio? L'Ascanio lavora nei negozi di alimentari. E vi ricordate che al momento della rapina della contessa era stato visto un altro ragazzo più piccolo, più giovane, che scendeva le scale a tutta velocità col rapinatore ed era vestito come un ragazzo de bottega, cioè tutto vestito con una specie di camice bianco. Insomma, il capitolo settimo non sembra aprire esplicitamente novità sul delitto di Liliana, però sembra aprire delle novità molto interessanti sulla rapina della contessa. E i due delitti sono legati? Non lo sappiamo. Leggiamo allora la parte che vi ho fotocopiato, dal capitolo settimo, una parte molto bella che riguarda: come comincia? Perché non mi ricordo più dove.
Pubblici a Rocca Savella.
Però un'altra pagina, ho un'altra edizione. La fotografia di Diomede, Ciro. Eccolo qua. Allora cominciamo a leggere da pagina 156 la fotografia di Diomede, che è la fotografia del fidanzato che la Ines ha con sé. La fotografia di Diomede girò per tutte le mani, in gravallo pure l'allumò, verbo dialettale, la guardò, come dire, allumò, la guardò per un attimo fissa, ecco, di traverso, come di malavoglia, in realtà con una certa stizza segreta. Per la seconda volta in gravallo si trova di fronte a un uomo che, a differenza di lui, non ha problemi con le donne e che è amato da tutte le donne. Prima era il cugino, vi ricordate, della Liliana, e adesso, a un livello molto più popolare, questo qua, Diomede Lanciani. Per quello la guarda di malavoglia, in realtà con una certa stizza segreta. La passò a fumi sbadatamente, un gesto che voleva dire l'uggia e la fatica e la voglia d'annà dormì, che era ora, uno dei tanti. Da ultimo, dopo qualche altro già, dopo qualche altro ba, dopo un ma io l'ho già visto, fu aggiudicata a Pompeo, autore di quest'ultima esclamazione, che la ricoverò nel portafoglio di pelle di coccodrillo finto. E il portafoglio se lo infilò sul cuore, nella tasca, quindi interna della giacca, convenendo a voce alta e sonora: beh, cercheremo de fa er possibile. Il commissario capo intanto gli aveva significato VH, con la zappetta dei quattro diti della destra, zappetta così, VH. Fantastico, grandi questi flash, come, insomma, figurativi. E lui si era dunque accostato, curvo ora, porgeva l'orecchio ai sussurri del dottor seduto e vi aveva già ripetutamente annuito col capo, guardando lontan lontano, cioè contro i vetri incartati ed opachi della finestra, che lo sguardo della notte, fuori, osservava trepitando, venerando. Quell'orecchio ascoltava con lo zelo consueto, il dottor gli aveva lasciato gocciolare quei bisbigli, come altrettante gocce d'un raro giusquiamo, cioè una specie di elisir, di liquore. E il moto dei labbri andava accompagnando con una digitazione vivace, cioè, naturalmente da buon napoletano parlava con le mani, a tulipano chiuso, cioè così. Oh, che favore! A indice e pollice in oscillazione disgiuntiva. Oh, oh. A vedere la foto dell'amor suo riparar sul cuore dello sgranfi, la Ines, povera pupa, povera bambina, allibì. Le si addensarono di sopra del nasetto i contristati sopraccigli, un corruccio che sembrò ira e non era. Lacrime brillarono, guardate l'ordine delle parole, normalmente in italiano brillarono delle lacrime, lacrime brillarono, e poi vedete senza l'articolo, quindi con una forma lirica, splendide repentinamente. Anche l'isolamento dell'avverbio repentinamente, tipico di uno stile lirico, sotto i lunghissimi cigli dorati, traverso il di cui pettine un tempo al suo sguardo di bimba si frangeva e si irridava nei mattini la luce, la fulgide luce albana. Bellissima descrizione. Fermiamoci un attimo. Allora, sotto le lunghe ciglia dorate, è bionda la ragazza, ciglie attraverso di cui, il di cui pettine, cioè il pettine delle ciglia, quindi nel senso che le ciglia sono, come dire, un insieme di pieni, di vuoti, di esserci e di non esserci, quindi non un ostacolo, ma un ostacolo frammentato. Allora, attraverso i cigli, un tempo, il suo sguardo di bambina si frangeva, si rompeva, e si irridava, cioè si irridava nel senso che assumeva i colori dell'iride, dell'arcobaleno, la fulgida luce albana, albana, la regione a sud di Roma. È interessante notare come le descrizioni liriche gaddiane intervengono quasi sempre all'interno dei ritratti femminili, cioè come sia la bellezza femminile, le diverse tipologie di bellezza, ne abbiamo già trovate molte. Questa è almeno la terza. Bella è la signora che viene uccisa, bella è la cameriera, anzi quattro, bella è la cameriera Tina, vi ricordate? Bella e in qualche modo diabolica è la nipote di cui ci ha raccontato il parroco Corpi, e infine bella è la Ines. Allora, le lacrime discesero lungo le gote, lasciandovi, o parve, due gore bianche. Gore. Le gore sono i ruscelli, piccoli fiumi. Quindi le lacrime scendendo lasciano come due gore bianche. Discesero fino alla bocca, il cammino dell'umiliazione, dello sgomento. Cioè, le lacrime che scendono sono il cammino della disperazione e della paura. Potentissima rappresentazione, non filtrata in questo caso da nessuna ironia, una rappresentazione diretta. Allora possiamo dire che anche l'italiano come lingua, tra le tante lingue del pasticciaccio, è la lingua della identificazione diretta autoriale. Cioè quando noi troviamo delle parti in italiano, sentiamo una maggiore vicinanza dell'autore narratore agli eventi, una sua immedesimazione. Il dialetto è invece la presenza dello scarto, dell'ironia, del gioco, fra le altre cose. Non aveva di che soffiarsi il naso né rasciugarsi, forma ottocentesca, per asciugarsi quel pianto. Guardate quest'altra immagine, levò la mano come per contenere col solo gesto, ciò che dalla solitudine immiserita del suo volto avrebbe potuto sgorgare. Cioè alza la mano come per trattenere il pianto che sta per arrivare, la disperazione, a rendere perfetta la crudeltà degli attimi, il gelo e l'irrisione dell'ora che ne è la somma. Cosa vuol dire? Perché spesso ci chiediamo, cosa cazzo vuol dire? È bellissimo, ma cosa vuol dire? Allora, la mano viene alzata per contenere, quindi con un gesto di protesta, ciò, il pianto diffuso, cioè lei sta passando dal pianto alla disperazione, ma la contiene questa disperazione, però non ha fazzoletti, e quindi si serve della mano come un gesto quasi infantile, anzi sicuramente infantile, il gesto di chi vuol trattenersi dal pianto, e qua è chiaro. E poi, a rendere perfetta la crudeltà degli attimi, rendere perfetta attraverso questo gesto la crudeltà dei singoli attimi che compongono il tempo, il suo tempo lì in quel momento. Perché crudeltà? Perché è una situazione crudele, ovviamente, interrogata, svilita. Loro sono anche bravi e simpatici, però lei è interrogata, svilita, deve parlare di sé, del suo amore, della sua vita, sporca, in un luogo freddo, come quello di una stanza di una questura. Quindi a rendere perfetta la crudeltà degli attimi, il gelo e l'irrisione dell'ora che ne è la somma. Il freddo e l'irrisione, cioè la... Beh, aspetta, cos'è un'irrisione? Il ridere di qualcuno, cioè la presa in giro dell'ora che è la somma di tutti questi attimi. Quindi il gelo e l'irrisione sono un sentimento che si prolunga tra attimo e attimo. Quindi l'insieme di queste sensazioni comprende un senso di gelo e di irrisione, più o meno. La lingua dei grandi autori non è spesso facilmente resa, dobbiamo accontentarci di avvicinarci così per proiezioni, per tentativi. Le pareva d'essere nuda, sprovveduta, avanti a chi ha la facoltà di inquisire la nudità della vergogna, cioè loro hanno il diritto di andare a fondo nella nudità della vergogna, e seppur non la irride, perché loro sono bravi, sono simpatici, Fumi e Ciccio, Gravallo, quindi non la irridono, non la prendono in giro, però la giudicano nuda, sprovveduta, come sono i figli e le figlie senza ricovero e senza sovvento nell'arena bestiale della terra. Sentite la passione di Gadda che qui erompe, insomma, accesa, verso anche il dolore, come possiamo dire, il dolore dell'umiltà, dell'ignoranza, delle persone che vivono in una situazione senza speranza. Arena bestiale della terra, arena, luogo di scontro in cui ci si uccide per vivere. La stufa, ecco, dopo questa fantastica, come potremmo chiamarlo, commento autoriale, commento descrizione autoriale, ma si ricontinua. La stufa era di accia fredda, lo stanzone era freddo, vi si vedeva il fiato, le lampadine della mobile, cioè polizia mobile, erano lampadine del governo, e la sentiva su di sé rabbrividendo nelle guardate degli uomini, e le sdruciture, gli strappi, la misera stamigna, la sordida povertà del vestito, cioè una povertà bassa, una maglia di vagabonda, era vestita male, a stracci. A Dio così vestita non poteva certo rivolgersi. Quando l'aveva chiamata per nome, il nome del battesimo, tre volte, Ines, 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 al principiare della macchia, all'inizio del bosco, della macchia, sono i boschetti mediterranei, tre volte, quante sole persone della Trinità, le querci si storcevano in presagi sotto le raffiche del vento maestro. Quindi siamo nella campagna romana, vicino alla notte, lei viene chiamata dal suo ragazzo, le aprirono il cammino della macchia, dietro il deliberato andare del giovane. Quando il Signore l'aveva chiamata col suo sguardo di raggi d'oro nella sera, dal finestrone rotondo di Croce Domini, lei al Signore, che aveva avuto il cuore da rispondergli, «Io vado col mio amore», aveva risposto a quello sguardo, a quella voce, sicché il Signore adesso bisognava lassarlo sta. Quando lei era andata via con questo ragazzo, siccome erano vicino alla chiesa, lei aveva visto dal finestrone rotondo della chiesa la luce di Dio, diciamo così. Qui Gadda entra nella mentalità religiosa popolare. E che cosa aveva avuto il coraggio di rispondere? Io vado col mio amore, per cui adesso il Signore bisognava lasciarlo stare. Chinò il capo che ricadendo sul volto i capelli aridi e impastati misero in ombre e a momenti nascosero. Le sue spalle parvero affilarsi, scheletrirsi, quasi, nei sussulti di un tacito singhiozzo. Si rasciugò il volto e il naso con la manica. Levò il braccio di nuovo, volle nascondervi il pianto, ripararvi il suo sgomento, il pudore. Una sdrucitura, cioè una rottura della cucitura, all'attacco della manica, un'altra della sottostante maglietta, scoprirono il biancheggiare della spalla. Biancheggiare, forma assolutamente letteraria, quasi d'annunziana. Nulla aveva più per celarsi che quello strappato e scolorato avanzo di un indumento di povera. Ma gli uomini, quegli uomini la ricattavano col solo sguardo, acceso e rotto a intervalli, dei segni e dei lampi, non pertinenti alla pratica, di una cupidità ripugnante. Questi uomini da lei volevano udire e sapere. Dietro di loro c'era la giustizia, una macchina, uno strazio la giustizia. Meglio piuttosto la fame, andà per strade, sentisse piovvicicane i capelli, meglio addormisse una panchina del Lungotevere a Prati. Volevano sapere, beh, che cosa trafficava questo Diomede, lei zitta, e loro su, parlare, cantare. Non le chiedevano di far male ad alcuno dopo tutto, solo di dire la verità, la supplicavano. Bella verità da far carcerare la gente che per forza deve arranciarsi in qualche modo, si non sa come campà, parlare, cantare, e sbrigasse pure, che si sbrigasse pure. Nulla di male dopo tutto, nel caso contrario brutti certificati per lei. Loro avevano bisogno per la giustizia, perché era stato commesso un gran delitto che c'era su tutti i giornali, gliene mostrarono alcuni. Cartaccia, glieli fecero vedere sotto il naso, battendovi sopra la mano, come a dire, ecco qua, lei ritrasse il capo. Per la giustizia, no per fatte del male a te, te a nessuno, aggiuntò pacato lo sgranfia, suasivo, con vocione che veniva proprio dal cuore, ci fermiamo subito. Era degli fratelloni della buona morte lo sgranfia. Qua, cosa sono i fratelloni della buona morte? Sono delle sette, diciamo così, che esistevano fino a una trentina di anni fa nella religione tradizionale, che partecipavano travestiti, mascherati, insomma travestiti, a delle cerimonie religiose. Diomede, si disse la ragazza, è certamente incolpevole, schiaffi in testa, vigliaccone, non vuol di scannare le conne col coltello, cioè dare dei schiaffi in testa, fare il vigliaccone, non vuol dire scannare le donne col coltello. Stava sulle sue, titubava, con questi non si sa mai. Forse era meglio contentarli, meglio per Diomede e per sé. Sarebbe finita, almeno. Loro l'avrebbero piantata con quella lagna. Pompeo l'avrebbe ricondotta al dormitorio della prigione. Si sarebbe buttata sul tavolaccio, duro per duro, si sarebbe potuta addormire. Chissà che puro li parenti non s'addormentino, poveri cocchetti. Si sentiva stracca da morì, rimbambita, sfinita. Ci prendiamo qua. Avete visto come tutta questa parte è in focalizzazione soggettiva, quest'ultima parte? Cioè il narratore in questo caso lascia la sua posizione di narratore per assumere la focalizzazione di un personaggio, no? Cioè assume tutto. Quando finisce la grande descrizione e inizia il romanesco, quello è il segno di un passaggio, di una transizione della focalizzazione. Da una focalizzazione autoriale, il narratore va in una focalizzazione soggettiva. e vede le cose che succedono dalla luce del personaggio. Molto affascinante questo passaggio. E che cosa avviene? Una specie di monologo interiore, vedete? È un monologo interiore. Che cosa caratterizza il monologo interiore? Sostanzialmente il monologo interiore è caratterizzato dalla chiusura dei segni di presenza del narratore. Cioè il narratore non dice lei pensava questo, lei diceva tra sé questo. I segni di controllo del narratore sul discorso vengono tagliati e scatta appunto il monologo come una successione molto frammentata da un punto di vista sintattico e anche da un punto di vista logico, perché è lo specchio di un discorso interiore e non di un discorso effettivamente pronunciato, del movimento mentale del personaggio. Un passaggio molto interessante, ci torneremo la prossima volta. Ma la prossima volta c'è la allora non ci torneremo la prossima volta. La prossima settimana saremo molto felici di sentire quello che ci dirà un grande studioso di Gadda, e poi ricominceremo tra due settimane. Vi ricordo anche che la prossima settimana, come avete visto, proiettiamo il film, quindi nel limite del vostro tempo vi esortiamo a venire, insomma, perché il film è molto bello, fra l'altro. Vi ricordo che la sceneggiatura del film rinvia non all'ultima redazione del romanzo, ma alla prima redazione, quindi anche con una struttura narrativa un po' diversa. Ti ringrazio. Ci vediamo la prossima settimana.
Grazie.
Grazie.